Wir begrüßen
per questa trasmissione di meditazione della parola di Dio con il fratello Frank. Salutiamo di tutto cuore tutti i fratelli e le sorelle nel mondo intero che si sono collegati con noi via internet. Siamo riconoscenti per questa possibilità di udire la parola di Dio rivelata. Prima che il fratello Frank ci parla, leggo una parola della Scrittura dalla lettera di Giuda, alcuni versetti. Leggo il versetto 3. Lettera di Giuda, versetto 3. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere stranamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Lode e ringraziamento. Leggo i versetti 20 e 21. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Leggiamo ancora i versetti 24 e 25. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, all'Iddio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Per favore, fratello Frank, anche io desidero salutare tutti di tutto cuore nel prezioso e santo nome del nostro diletto Signore e Redentore Gesù Cristo. Anche questa volta abbiamo molti, molti saluti da dare dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dal Giappone, da tutta l'Africa, da tutta l'Asia e da tutti i nostri fratelli. Di nuovo, dai fratelli della Svizzera, dall'Austria, dal nostro diletto fratello del Mare Baltico, dal Canada, dagli Stati Uniti, da ovunque. Abbiamo ricevuto dei saluti che trasmettiamo di cuore. Noi tutti abbiamo capito che siamo arrivati in un tempo molto particolare che dal punto di vista terreno non ci piace e tuttavia siamo riconoscenti di cuore che i veri credenti ancora qui e là possono radunarsi in casa e che le piccole comunità possono riunirsi per udire la parola di Dio e aspettiamo che tra breve le porte si aprono e che tutto diventerà meglio e diverso. Anche qui a Krefeld, in un ambito ristretto, abbiamo le riunioni, udiamo le trasmissioni come vengono udite su tutta la terra e siamo riconoscenti a Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima nostra, tutti coloro che vengono per essere battezzati, vengono battezzati, tutti coloro che vanno essere sposati, vengono sposati, tutti coloro che vogliono che i loro bambini siano consacrati possono venire, perché la consacrazione di bambini ha luogo fino alla Santa Cena. Abbiamo potuto continuare fino ad adesso con l'aiuto e con il sostegno di Dio. Andiamo oggi alla grave lezione che noi tutti viviamo, cioè ciò che significa quando consideriamo il tempo della fine e prima che ci ritorniamo da più vicino. Andiamo brevemente alla parola di introduzione. Come gli apostoli hanno potuto scrivere sotto la guida dello Spirito Santo affinché noi in questo tempo avessimo l'orientamento divino. Leggiamo ancora una volta l'ultimo versetto che il fatto Borg ha letto e anche il versetto 5. Per favore, leggo nell'Epistola di Giuda, versetto 25. L'Epistola di Giuda, versetto 5. Al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Prima che leggiamo il versetto seguente, lasciatemi dire già ora quanto segue. La fede è un dono di Dio e la fede viene messa in risalto fin dai giorni di Abramo. Abramo credette Dio e chi non crede Dio lo fa bugiardo. E poi pensiamo a Ebrei capitolo 11 versetto 1, pensiamo a tutti i passi biblici che ci ricordano la fede, non una fede, ma come è stato letto nella parola d'introduzione, che dobbiamo combattere per la fede che è stata tramandata una volta per sempre ai santi. E ringraziamo Dio, il Signore, che Egli ha mandato nel nostro tempo il suo servo e profeta per ricondurci alla fede, alla fede originale, vera e vivente, nell'Iddio vivrò e vivente, alla parola vera e vivente. Per favore, pensate al passo biblico che il nostro Signore ha anche dato e detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Basta, finito. Qui non c'è più nessuna seconda offerta. Chi crede e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Punto. Fuori. Non sta scritto di più e non è bisogno di dire di più. Ora udiamo il versetto 5 dalla lettera di Giuda. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Questa è una parola particolarmente seria. Fatti uscire, il sangue era messo sui due stipiti e l'architrave della porta, e Dio, il Signore, aveva detto: quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Tutti sono stati condotti fuori sotto quel sangue. Lascia andare il mio popolo. Lascia andare il mio primogenito, affinché il mio popolo mi serva. E noi tutti conosciamo la storia di Israele, e poi nel Nuovo Testamento sta scritto che tutti che non credettero sono usciti fuori, hanno mangiato la manna, hanno visto la colonna di nuvola e di fuoco, ma che però non potevano credere, sono stati distrutti. Lo possiamo leggere in 1 Corinzi capitolo 10, 23.000 perirono in una sola volta. Lasciatemi dire questo in modo chiaro e con ogni enfasi. Dio non sa assolutamente cosa farci dell'incredulità. L'incredulità, cosa ha detto il fratello Branham più di 60 volte, era il primo peccato nel giardino di Eden. Quando delle domande sono state poste, precisamente da Satana, il serpente antico, che venne da Eva, e egli ebbe Eva sotto la sua influenza, e poi, come Dio vi ha veramente detto, con ciò Satana ha introdotto la sciagura, il peccato, la distruzione, la morte. Lo dico ancora una volta, proprio questo punto il fratello Branham l'ha accentuato, che l'incredulità era il primo peccato che ha poi comportato tutto il resto. Ogni altro peccato, ogni trasgressione, la morte che ha provocato tutto il resto dopo di sé. E perciò, per me, la parola che è stata letta è diventata così importante. Credete così come dice la Scrittura. Così il nostro Signore l'ha confermato. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno. La fede, lodato e glorificato sia il nostro Signore, che veramente siamo venuti alla fede originale, all'unico Dio che si è rivelato a noi in Gesù Cristo e che crediamo di tutto cuore, che crediamo ogni parola di Dio, anche ciò che Pietro ha scritto nella seconda epistola di Pietro, nel primo capitolo, che nessuna profezia della Scrittura può essere oggetto di interpretazione particolare. Dio non lo permette. E poi dobbiamo dire con grande dolore che tutti i predicatori, tutti gli evangelisti predicano sulla parola, ma non la parola originale. Non sono qui per predicare sulla parola e di esprimere i miei propri pensieri in merito. No! Io sono qui, come Paolo ha scritto a Timoteo, tutti conoscono questo passo, secondo Timoteo, capitolo 4, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, perché molti verranno e introdurranno delle dottrine estranee. Che Dio possa dare grazia che in questo tempo riconosciamo veramente ciò di cui si tratta, non soltanto dell'essere condotti fuori, della chiamata fuori, e la preparazione appartiene a ciò, ma esattamente così, di continuare a credere ogni parola, ogni promessa è di vivere in attesa, nella convinzione di fede che Dio, il Signore, farà pure ogni cosa che Egli ha promesso. Come è conosciuto da tutti, crediamo che il fratello Branham era un uomo mandato da Dio, come Giovanni il Battista alla prima venuta di Cristo era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per preparare al Signore un popolo ben disposto. Luca capitolo 1. Allo stesso modo crediamo che il fratello Branham è stato mandato con un messaggio e che io possa dirvelo. Più di 40 volte il fratello Branham si è riferito all'11 giugno 1933, quando stava nel fiume Ohio e stava per battezzare la 17ª persona, un fratello, scese la luce soprannaturale con un rumore e la voce disse: come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Ringraziamo Dio il Signore che il fratello Branham ha portato il messaggio e poi è stato chiamato a casa, e che questo messaggio, la parola pura, santa e rivelata, tutte le dottrine, che sia quella della deità, del battesimo, della santa cena, dell'elezione, della vera chiesa, della sposa, del tempo, della fine, tutto gli è stato rivelato. Poi viene ancora che gli è stato detto esattamente 10 volte che doveva immagazzinare il cibo spirituale, ed egli l'ha fatto. E nel primo suggello, il 24 marzo 1963, nei primi 7 minuti durante la predicazione, si indirizza al fratello Neville e disse: ora il cibo è stato immagazzinato. Fratelli e sorelle, questo non è tutto. Il primo aprile 1962 gli è stato detto: non fare il viaggio in Svizzera, ma ritorna a Jeffersonville e immagazzina il cibo. Il 2 aprile 1962 il Signore parlò a voce alta, e ora devo sorridere un po'. In un mail mi è stato chiesto: fratello Frank, il Signore ti ha parlato? L'hai visto una volta? Mi sono così rallegrato. Non l'ho visto, ma ogni volta egli stava distante tra 3 e 5 metri davanti a me, e ogni volta potevo guardare esattamente, guardare a lui, e sapevo che stava a destra accanto alla finestra. Ogni volta avveniva allo stesso modo. Ora però indietro, qui avete tutte le predicazioni che il fratello Branham ha tenute, mi sono state mandate su questi nastri in ordine. Potete vederlo, perché io dovevo immagazzinare il cibo. Poi potete vedere qui che ho tradotto tutte le predicazioni del 62, del 63, 64 e 65 nella lingua tedesca, e con ciò ho trasmesso il cibo spirituale al popolo di Dio. Quale terza cosa abbiamo qui? La testimonianza che il Signore mi ha comandato di andare di città in città, di annunciare la parola e di distribuire il cibo. Come è certo che il fratello Branham ha detto che il messaggio sarebbe stato diffuso in modo capillare sopra tutta la terra, così è accaduto per grazia e soprattutto si tratta che tutti i fratelli nel servizio lasciano stare tutte le interpretazioni a destra e a sinistra e che annunciano soltanto ciò che possono annunciare, quale parola di Dio, non ciò che viene detto sulla parola. Per esempio, tutto ciò che viene detto su Apocalisse capitolo 10, per favore, rimanete con ciò che sta scritto in Apocalisse 10. Non dite niente in merito, non ne prendete nessuna parola via, dite soltanto ciò che Dio ha detto. E poi tutto sarà bene. Però ora, per favore, leggiamo ancora un po' più avanti alcuni passi biblici. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 26, versetto 16 fino al versetto 18. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo io ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali io ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Qui Paolo ha ricapitolato nei dettagli la sua chiamata, la sua missione, il suo compito. Alzati, stai in piedi, muoviti, io ti mando ai gentili affinché tramite la tua proclamazione tu apri loro gli occhi. Non Paolo, quale uomo ha aperto gli occhi spirituali alle persone? No, e ancora no. Tramite la proclamazione viene la luce, viene la conoscenza, tramite la proclamazione della parola, delle persone vengono convinte di peccato. Perciò annunciamo l'Evangelo, il messaggio di salvezza, perché prima che una persona possa essere salvata, deve prima sapere che è perduta. Chi non riconosce di essere perduto non può implorare la salvezza. E perciò, tramite la proclamazione, deve essere detto a tutta l'umanità che tramite il peccato originale tutti siamo nati nel peccato e abbandonati alla potenza della morte, e poi annunciamo che il Signore stesso è venuto ed è stato fatto peccato per noi, affinché tutto ciò che ci aveva colpito, ogni peccato, ogni trasgressione, ogni disubbidienza, tutto ciò che ci aveva colpito, egli lo prese su di sé ed è stato ubbidiente. La parola ubbidiente deve essere sottolineata. Egli è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte sulla croce. La fede e l'ubbidienza vanno di pari passo, come l'incredulità e la disubbidienza vanno pure di pari passo. Dunque, una missione divina per i gentili, per aprire loro gli occhi. La stessa cosa avviene nel nostro tempo. E possiamo dire che il fratello Branham confermava che circa 10 milioni di persone tramite il suo ministero hanno avuto conoscenza di ciò che Dio aveva deciso nel suo piano di salvezza. E soltanto la metà di questi entrasse nella gloria, la nostra gioia sarebbe molto grande. Però sarà una schiera immensa, che Dio il Signore sia ringraziato. Valeva la pena che il nostro Redentore ha versato il suo sangue, il sangue del nuovo patto, e che Egli ci ha dato la riconciliazione, il perdono e la vita eterna. Per favore, leggiamo più avanti. Leggiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 20. In verità io vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Quale parola meravigliosa! Un mandato divino. Cosa poteva fare Pietro per il fatto che il Signore gli disse, io ti darò le chiavi del regno dei cieli? Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Un mandato divino è legato con una autorità divina. E lo diciamo nel nome del Signore. Anche il fratello Branham, con il suo mandato, Dio ha. Sì, se si può ripetere ciò che disse il profeta, Dio ha confermato 100.000 volte. Diciamo che solo 10.000 volte basterebbero. Dio ha però confermato che Egli ha mandato il suo servo e profeta. E perciò, chi riceve un uomo di Dio mandato dal Signore, riceve il Signore, accetta ciò che Dio ha promesso nella parola, perché colui che Dio manda annuncia la parola di Dio, non i propri pensieri, non le proprie dottrine, ma, come sta scritto, annuncia la parola di Dio. E ciò il fratello Branham l'ha fatto, e anche io, per grazia, l'ho fatto. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Matteo capitolo 24, versetto 3. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Abbiamo parlato abbastanza spesso di questo passo biblico. È diventato il tema principale, il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E siamo riconoscenti a Dio che nella Bibbia in tedesco la parola ritorno è stata usata 17 volte. Ci sono le diverse venute, ma un solo ritorno promesso del nostro Signore. Sono riconoscente che questa parola è stata utilizzata, perché il nostro Signore disse in Giovanni capitolo 14: io vado a prepararvi un luogo, io tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Al rapimento avverrà, al ritorno di Gesù Cristo, che i morti in Cristo risusciteranno i primi e noi saremo mutati per essere rapiti con il Signore. Dunque, siamo riconoscenti a Dio il Signore. Sì, fratelli e sorelle, per favore, state ora proprio attenti. In Matteo capitolo 24 sta scritto tutto ciò che doveva accadere in quel tempo. E dopo che potevamo leggere nel versetto 14, questo Evangelo del Regno sarà predicato a tutti i popoli quale testimonianza, poi verrà la fine. Con il versetto 15, il Signore comincia con ciò che è accaduto nell'anno 30 dopo Cristo, che il Tempio è stato distrutto, che i credenti sono fuggiti nei monti. Sì, e poi viene di nuovo un nuovo periodo. Potete leggerlo dal versetto 23. E poi si arriva al versetto 27, dove sta scritto che il ritorno del Signore, quale figlio dell'uomo, sarà infatti come il lampo, esce dal levante e si vede fino al ponente. E chi poi continua a leggere, lo potete fare voi tutti, chi poi continua a leggere constaterà che il Signore dal versetto seguente, vale a dire dal versetto 29, parla del tempo della tribolazione che sarà dopo il rapimento. Il sole si oscurerà e si cambierà in tenebre, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, E poi, dopo che avrete letto alcuni versetti, viene di nuovo nel versetto 40. E poi comincia il vecchio tema del ritorno di Cristo, il nostro Signore, fin là, che due saranno in un letto, due saranno in un campo, due macineranno al mulino, l'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. E poi viene il punto culminante nel capitolo 24, nel versetto 45, che il cibo deve essere distribuito. Tutti devono essere partecipi, ma i pensieri più importanti sono indirizzati a questo, cioè che i predicatori della parola, che non prendono nella loro predica niente altro di ciò che sta scritto e ciò che tramite il mistero del fatto Branham è stato rivelato dalla Bibbia e ciò che nel mondo intero è stato annunciato. E poi si va più avanti. Possiamo subito gettare il ponte a Matteo capitolo 25. Allora, quando tutto ciò avviene, che il cibo è stato dato ai domestici e che la vera Chiesa è stata riportata a pari passo, che tutto sarà stato restaurato, allora, sta scritto, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che vanno all'incontro dello sposo. Fratelli e sorelle, non si tratta oggi soltanto di parlare di Matteo capitolo 24, di guerre, di rumori di guerre, di terremoti, di carestie, di tempi cari, che parliamo soltanto di ciò. Oggi si tratta al primo posto della parola che Dio il Signore ha indirizzato alla sua Chiesa e così come è stato detto a Paolo che egli tramite la predicazione della parola santa gli occhi delle persone saranno stati aperti, così dico oggi tramite la proclamazione della santa parola gli occhi delle persone sono stati aperti e vedono ciò che Dio ha rivelato e lo accettano. Ma poi andiamo di nuovo alla parola di Giuda, versetto 5, che egli fece perire in seguito quelli che non credettero. Poi andiamo a Matteo capitolo 25, soltanto la metà di coloro che sono stati chiamati fuori, che avevano le loro lampade, che avevano luce, che hanno udito il messaggio dell'ora, malgrado tutto, soltanto la metà era veramente pronta ad entrare alla cena delle nozze. E questa metà è quella che ora ascolta la vera parola di Dio e sono riconoscente di cuore al Signore che Egli ha dato grazia che possiamo veramente credere di cuore e che la parola rivelata è diventata per noi un cibo vivente, una manna nascosta. Quante volte il fratello Branham ha sottolineato che i misteri nascosti sono stati rivelati e che la manna nascosta che è destinata alla Chiesa sposa e per grazia ne abbiamo ricevuto piena partecipazione. Dunque, non soltanto ciò che avviene in tutto il mondo in modo visibile e udibile, ma cosa fa Dio oggi? Fino a questo punto il piano di Dio si è già adempiuto. Cosa deve ancora adempiersi? E noi tutti sappiamo che il Signore porterà a compimento la sua opera. Leggiamo in Romani 8, versetto 11. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che il nostro Dio sia ringraziato. Cari fratelli e sorelle, non basta che teniamo la lampada in mano. Non basta che abbiamo preso olio in riserva e siamo riconoscenti a Dio, veramente riconoscenti, ma si deve arrivare alle esperienze personali di salvezza. Lo Spirito di Dio non deve soltanto ungerci in tutto il movimento pentecostale, nel movimento carismatico, tutti sono unti con lo Spirito Santo e tutti pensano avere delle rivelazioni, ma in chi abita lo Spirito Dio? Chi è colui che lo Spirito Dio può condurre in tutta la verità? Che si lascia guidare dallo Spirito di Dio, perché sta scritto, tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio, fino al suggellamento. Efesini, capitolo 1, versetto 13. Dopo aver ascoltato la parola della verità, siamo stati suggellati con lo Spirito Santo per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E affinché nessuno lo dimentica, sta scritto nel capitolo 4, versetto 30, ancora una volta, che tramite lo Spirito Santo siamo stati suggellati. Dunque, che lo Spirito di Dio possa abitare in noi, quale potenza di Dio che rende vivente, che non viene da fuori, ma deve essere in noi per rendere viventi i nostri corpi mortali. Bramiamo un'effusione dello Spirito Santo, di un vero battesimo con spirito e fuoco, e bramiamo che lo Spirito di Dio possa prendere dimora in noi, che la potenza di Dio possa essere in noi, affinché quanto il momento è giunto e il ritorno di Cristo avrà luogo, che noi sappiamo che non noi, ma la potenza di Dio dimorante in noi, in quel momento vivificherà i nostri corpi mortali. Per favore, leggiamo nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 13. Sì, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i Suoi santi. Che il nostro Dio sia ringraziato. Tutto ci è stato detto. E con ciò arriviamo alla fine. Quando il nostro Redentore fu crocifisso, le tombe si aprirono e molti dei santi dell'Antico Testamento, cioè tutti che appartengono alla prima risurrezione, uscirono dai loro sepolcri e apparvero a molti nella città santa e sono stati presi in alto con il nostro Signore nel cielo. Al ritorno del nostro Signore, il nostro Redentore porterà con sé tutti coloro che durante il tempo del Nuovo Testamento, durante i 2000 anni, si sono addormentati e andati a casa, egli li porterà con sé e poi risuonerà il grido di risveglio per coloro che si sono addormentati in Cristo e quali primi verranno fuori. Oggi tutti hanno un corpo, ma in questo corpo non possono né mangiare né bere, hanno un corpo celeste, ma al ritorno del Signore riceveranno un corpo di risurrezione e poi potranno mangiare e bere come noi che saremo mutati. Perché il Signore nostro l'ha confermato dopo la sua risurrezione, ha chiesto: avete qualcosa da mangiare? E gli diedero un pesce e egli lo mangiò. Fratelli e sorelle, cosa dobbiamo dire ancora? Sono così sopraffatto riguardo a ciò che Dio ha fatto nel mio tempo. E gli anni sono venuti e andati dal 1133. Molti anni sono passati, dal 1165 molti anni sono passati, dal 1979 molti anni sono passati, ma ora siamo veramente molto, molto vicini alla fine. E che io possa ancora sottolineare una cosa: Dio è amore. Al vero battesimo dello Spirito non soltanto vengono messi nove doni dello Spirito nel cuore dei credenti, ma è un battesimo di amore. Da Dio tutto deve accadere nell'amore. Noi tutti sappiamo che molti verranno in quel giorno e diranno: Signore, Signore, non abbiamo profetizzato, non abbiamo cacciato demoni, non abbiamo. E il Signore dirà: allontanatevi da me, io non vi conosco. Allora il tempo è giunto che il vero amore di Dio venga versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E come il fratello Branham diceva pure, soltanto l'amore perfetto entrerà là, che possiamo amarci l'uno l'altro con l'amore divino, di mettere niente in conto, di non portarlo dietro, di non dire di nessuno una parola negativa, ma di servire fedelmente il Signore e di vivere la nostra preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Che tutti possano approfondire ciò che abbiamo considerato oggi, che tutti i fratelli nel servizio possano prendere a cuore ciò che sta scritto nella versione in tedesco della Bibbia, che il cibo è stato trasmesso ai servitori fedeli, affinché possano trasmetterlo, che la tavola del Signore sia riccamente apparecchiata e che tutti i veri credenti siano cibati e benedetti. Pensate ancora alla parola del nostro Signore: il mio cibo e fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il mio cibo è di eseguire il compito che il Signore mi ha dato il 2 aprile 1962. E credo che tutti hanno un desiderio di fare ciò che il Signore ci ha comandato, ed egli disse: se avete amore gli uni per gli altri, da questo conoscerà il mondo che siete miei discepoli. Che la benedizione dell'Iddio onnipotente riposi su tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera nel nome santo di Gesù. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Il fratello Borg pregherà con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto cuore per la tua parola che abbiamo udito ora. Non abbiamo udito delle parole d'uomo, ma la parola di Dio rivelata, la tua parola è spirito e vita, la tua parola opera in coloro che credono te, ciò per cui tu la mandi. Sii ringraziato per la tua parola, per il sangue del nuovo patto, per la redenzione sulla croce di Golgotha. Benedici tutto il tuo popolo che ha ascoltato. Benedici i nostri fratelli e sorelle qui a Krefeld. Ti ringraziamo per tutto. Tu ci hai benedetti. Che tu possa unirci nell'amore di Dio. Noi che in questi ultimi giorni udiamo la tua parola, la crediamo e col tuo aiuto la metteremo in pratica. Sii ringraziato per questa proclamazione della parola e ti chiediamo, benedici il fratello Frank, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Ti ringraziamo per tutto nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.